prepariamo alla liturgia dell'ultima domenica del tempo ordinario, l'ultima domenica dell'anno liturgico con la solennità di Cristo Re. E iniziamo come sempre invocando lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Ezechiele. Così dice il Signore, Dio. Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura, come un pastore passa in rassegna il suo gregge, quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Lascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Io le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, dice il Signore Dio. Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
È risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine, prima Cristo, che è la primizia. Poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa. Perché Dio sia tutto in tutti.
Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: Via, lontani da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti invece alla vita eterna. Questo Vangelo è il seguito dei Vangeli delle due domeniche precedenti ed è la sintesi di cosa vuol dire mettersi al seguito del Signore, essere discepoli e far fruttare i talenti. La sequela, come abbiamo detto la settimana scorsa, è una cosa fatta a mano. Ci sono delle opere di misericordia corporali, così vengono chiamate, che dicono la carità e la tenerezza di Dio concreta. Cioè l'amore di Dio non è una cosa astratta. Io non ti amo astrattamente, platonicamente, ma ti amo concretamente. E amo il Signore concretamente nei miei fratelli, ma nei bisogni primari, cioè i bisogni che devono essere assolutamente soddisfatti, altrimenti un essere non può mantenersi in vita. E i bisogni fondamentali primari sono nutrire il corpo e nutrire la vita con le relazioni, perché avevo fame, avevo sete, ero nudo. Se io non mangio, non bevo, non mi copro, il mio corpo non può sostenersi. Ma ero straniero, ero carcerato, ero malato, sono stato accolto, accudito e visitato. Ci sono comunque l'accudire il malato, anche questo è vitale perché un malato da solo non riesce a curarsi, ma andare a trovare un carcerato e andare a visitare un malato, accogliere uno straniero, salva la vita relazionale. Cioè uno può mangiare e nutrirsi e coprirsi, ma senza relazioni una persona muore. Quindi ci sono due modi per amare: quello fisico, dove io ti nutro, mi prendo cura del tuo corpo, e quello relazionale, che mi prendo cura di te, sei importante per me, entro in relazione con te. Non sei invisibile, ma ti vedo. Sei davanti a me, ti amo come persona. Sei prezioso semplicemente perché esisti. Quindi per me non sei un estraneo, non solo sei straniero, ma non sei un estraneo, non sei una cosa che mi passa di fianco o un numero o un'ombra, sei una persona. Il mio entrare in relazione con te accoglierti, ascoltarti, starti vicino è il mio modo per amarti. Quindi si ama il corpo e si ama la persona nella relazione. Non si parla neanche dell'annuncio del regno, si parla proprio di bisogni umani fondamentali, e questi bisogni umani fondamentali sono il segno dell'amore di Dio, perché Dio parla attraverso parole e opere. L'amore di Dio predicato da Gesù non è una roba astratta, ha cominciato concretamente a guarire i malati, aprire le orecchie ai sordi, far parlare i muti, guarire i lebbrosi, ha moltiplicato i pani e i pesci, ha fatto dei segni concreti, tangibili. Non ha parlato di un amore di Dio che sì, il Signore vi vuole bene e poi vi lascia lì così. No, il Signore vi vuole bene e ve lo dimostra nei fatti. Il discepolo di Gesù è un discepolo che alle parole aggiunge i fatti, dei segni concreti. Ecco il mantenere la lampada accesa, il fare scorta di olio per mantenere la lampada accesa di due domeniche fa. È amare in opere e parole. San Giovanni ci dice che non possiamo amare Dio che non vediamo se non amiamo i fratelli che vediamo. Quindi c'è questo richiamo dell'incarnazione fortissimo. Dio non è un Dio astratto, il Signore non ci toglie dalla realtà, ma ci butta dentro la realtà, ci chiede di incarnarci, di farci prossimo, e il prossimo così com'è, che ci piaccia o no. E questo ce lo spiega meglio Ezechiele nella prima lettura, quando dice che il buon pastore condurrà le sue pecore al pascolo, le farà riposare, andrà in cerca della pecora perduta e ricondurrà quella smarrita, fascerà le ferite e curerà la malata, curerà la grassa e la forte e pascerà con giustizia. Questa lettura che per prima io la si sente, la si legge, che dice che bello, noi siamo il popolo di Dio, ognuno di noi è una pecora, può essere forte, debole, smarrita, mica smarrita, ma questa cosa ci dice intanto la cura di Dio verso di noi, ma ci dice anche la cura che noi dobbiamo avere verso i nostri fratelli, appunto per la logica dell'incarnazione, che noi siamo il prolungamento della mano di Dio. Quindi, come il Signore ha avuto cura di noi e ci porta al pascolo e fascia le nostre ferite e ci viene a cercare quando siamo smarriti, così a noi chiede di fare la stessa cosa. E curare la malata, andare in cerca della pecora perduta, è una cosa scarnificante, perché quella pecora smarrita può essere certamente il giovane tossico che si droga sotto la finestra di casa mia la sera, che urla, che bestemmia, quello può essere una pecora smarrita, ma e quindi una persona che spontaneamente uno non vuole neanche avere vicino, che spontaneamente uno non la ama, anzi suscita delle emozioni contrarie alla cura di Dio. Eppure anche quelli sono figli di Dio che il Signore cerca, va in cerca di questa pecora smarrita e chiede anche a noi di andare incontro a quei ragazzi qua. Come? Sinceramente non lo so, però è una cosa che il Signore ci chiede e sinceramente mi mette a disagio, perché non so come fare per andare incontro a queste persone. Prendersi cura dei malati, ma non c'è solo la malattia fisica, c'è anche una malattia morale, c'è una condizione di peccato, c'è una situazione andata in rovina, eppure anche queste persone sono da accostare, da amare, da fasciare, da sostenere. Il Signore le ama, fanno parte della cura e della tenerezza e dell'amore di Dio. Il Signore è morto non solo per me, ma per ogni persona, più o meno lontana, più o meno smarrita, più o meno peccatrice, più o meno malata. Il Signore ama tutti gli 8 miliardi di persone che ci sono al mondo e ha pena per chi è lontano e non vuole accogliere o capire il suo amore e non vuole la vicinanza di Dio. Il Signore ci chiede di fare la stessa cosa, e ogni cosa che faremo ad ognuno di questi fratelli che ci sta vicino o lontano è fatta a Lui. Questa è la cartina di tornasole. Tutto quello che faremo agli altri il Signore lo riterrà fatto a se stesso. Che sia uno straniero, che sia una famiglia italiana, che sia un giovane in difficoltà, che sia un drogato, che sia qualunque cosa, tutto ciò che noi faremo ad ognuno di loro sarà fatto al Signore, lo riterrà fatto a se stesso, e noi verremo giudicati alla fine del mondo sul bene e l'amore che avremo saputo dare a chi ci sta di fianco, che ci siano simpatici o no. Quindi ci chiede la pazienza di entrare in relazione anche con le persone meno simpatiche e meno amate, amabili di questo mondo. Perché amare chi è simpatico si fa la scelta, ma amare quelli che danno fastidio o quelli che ti fanno venire un nervoso incredibile perché non ci si salta fuori, quello è un altro discorso. Il Signore ci chiede di seguire, appunto, di andare in cerca di queste persone qua. E poi c'è l'altro monito, che è il non fare le cose senza amore. E a volte mi viene da farmi l'esame di coscienza e mi vengono anche i capelli in piedi, e poi mi metto nelle mani del Signore per stare tranquilla, perché dico: quante cose apparentemente buone che faccio, ma le faccio per amore? Perché chi è condannato alla pena eterna in realtà ha fatto delle cose buone. Ha dato da mangiare agli affamati, ha dato da bere agli assetati, ha curato lo straniero, ha accolto lo straniero, ha curato il malato, è andato a trovare il carcerato. Ma c'è una cosa che fa la differenza, ed è la gratuità, è l'amore, è l'umiltà di fare queste cose. Non per essere visto, non per timbrare dei cartellini, ma perché uno ama. Ama il fratello che ha davanti, o perlomeno prova a vivere la carità di Cristo e non l'amore quello emotivo, ma proprio in nome di Cristo ti vengo incontro, appunto perché non sempre è facile amare, anzi a volte va proprio contro natura. E lo faccio perché in te c'è il Signore e il Signore ha fatto così con me, quindi io sono chiamata a farlo con te e ad essere prolungamento del suo amore. Ciò che fa la differenza non è solo l'azione, quindi io uccido o do vita, quindi lì proprio c'è l'estremo opposto, ma anche faccio questa cosa con amore o non con amore. La differenza è l'amore nel fare le cose. Uno potrebbe fare delle cose infinitamente insignificanti, ma fatte con un amore infinito per cui si santifica. Questo è quello che ci ha insegnato Santa Teresina di Lisieux, che un filo raccolto per amore può convertire un'anima. Quindi ciò che fa la differenza è l'amore. Penso che ce ne sia abbastanza da meditare e da pregare per il resto della nostra vita, perché questa parola è molto forte e concretizzata nella nostra vita quotidiana fa ancora più impressione, perché a volte siamo risucchiati da quello che facciamo, lo facciamo perché dobbiamo farlo, cioè uno va a lavorare, è chiaro, vado a lavorare perché mi devo mantenere. Ma quanto amore metto nel lavoro che faccio? Quanto amore metto nel trattare i miei bambini, i genitori, le mie colleghe, le suore nella scuola in cui lavoro, eccetera? Rischia di diventare normale, rischia di diventare routine, invece no, è lì che mi gioco la vita, quella presente e quella futura. È lì che incontro il Signore, adesso e nell'eternità. È qui che sono la lunga mano di Dio, adesso per l'eternità. E poi tutte le nostre relazioni, quelle familiari, quelle in parrocchia, quelle di vicinato, e tutte le persone che comunque passano e attraversano le nostre strade. ci invita veramente questa liturgia a fare il punto della situazione, non per paura di finire in mezzo alle capre nel fuoco eterno, ma per veramente prendere in mano la nostra vita e deciderci di amare il Signore, decidere di convertirci ed essere discepoli autentici del Signore. Non perché ho paura di quello che Dio mi farà, ma perché l'amore di Dio è così grande che io mi perdo tutto se non lo accolgo. Se continuo a vivere superficialmente, senza pensare, senza, io rischio di perdere l'amore di Dio, adesso e per sempre. L'amore di Dio mi viene dato e come il Signore si è preso cura di me, io devo farlo con i miei fratelli e devo godermi il fatto di essere amato da Dio. Devo sentirlo questo amore di Dio, perché nella misura in cui lo sento su di me, il mio cuore si cambia, si lascia ammorbidire, si lascia plasmare e posso essere un segno di amore di Dio tra i miei fratelli, nel piccolo mondo nel quale vivo. Donaci, Signore, davvero il tuo spirito, trasforma il nostro cuore, facci comprendere quale grandissima fortuna abbiamo a essere tuoi figli, essere tuoi discepoli, essere amati in modo smisurato, e rendici segno di questo amore meraviglioso per rendere più bella la vita e il mondo nel quale viviamo. Amen.
Benedetto sei, Signore, Re di pace e di vittoria, sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di cuore.
O Maestro, ci ha insegnato ad amare questo popolo.